Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana Medicina. La prima cosa, e sono obbligato, caro il mio dottor Santarone, è che devo salutare anche a nome di Dini. Dini, per favore, saluta tutti.
Un caro saluto a tutti. Buona giornata.
Qual è il tema di oggi? Diagnostica cardiologica strumentale di base. E abbiamo davanti ai nostri microfoni il dottor Mauro Santarone, già primario della cardiologia dell'ospedale Valduce di Como e ora cardiologo libero professionista. Ti leggo due parole come sempre. Lo screening periodico della funzionalità cardiaca, soprattutto dopo una certa soglia d'età e in presenza di determinate condizioni fisiche, è necessario sottoporsi a specifici esami per il cuore. A questo proposito, la ricerca medica ci offre numerose opzioni terapeutiche. E quindi, caro Santarone, chiediamo al nostro ospite, dottor Mauro Santarone, cardiologo con più di 40 anni di esperienza, di iniziare a parlare di questa base diagnostica cardiologica, giusto? E come prima cosa, qual è? Cosa deve fare uno alla mia età? O all'età anche di Dini, che è più vecchio di me, scusate.
Sì. Buongiorno agli ascoltatori. Alla tua, alla nostra età, occorre, se non lo si è già fatto precedentemente, fare una valutazione del rischio cardiovascolare e un esame clinico con elettrocardiogramma. Questo, se poi da questa prima valutazione emergessero degli elementi sospetti o patologici, si farà ricorso a esami di secondo livello.
Ecco, ti volevo chiedere una cosa, perché mi è stato chiesto questo, ma esami del sangue particolari da presentarti la prima volta che io vengo da te?
Gli esami del sangue più importanti nella valutazione del rischio cardiovascolare sono il profilo glicolipidico, cioè bisogna vedere, escludere di essere diabetici e bisogna fare un calcolo della colesterolemia, in particolare della colesterolo LDL, che è il cosiddetto colesterolo cattivo, che si correla a eventi cardiovascolari, cioè a infarti, soprattutto all'infarto.
Una domanda, scusa, velocissima è questa, poi lascio le parole anche al Dini. Le LDL, che valore cominciano ad essere pericolose?
Allora,
LDL.
Se una persona non ha mai avuto eventi cardiovascolari e non è diabetica, il valore soglia è 130 mg decilitro. Se invece il paziente è diabetico o ha avuto un infarto o ha avuto un ictus, bisogna scendere sotto al 100 e addirittura sotto il 70 quando concomita il diabete.
Ok, volevo chiederti questo, se vogliamo parlare di esami. Poi tu hai detto che uno deve entrare con un elettrocardiogramma, almeno di base. Ma cos'è l'elettrocardiogramma? È così importante l'elettrocardiogramma?
L'elettrocardiogramma è stato introdotto nella diagnostica clinica nel 1901, 120 anni fa. E in pratica, fatto salvo che sono state apportate delle modifiche di tipo strumentale legate al progresso informatico e al progresso dell'elettronica, ma il metodo elettrocardiografico è invariato, è uguale a quello che inventò Eindhoven, che era un fisico olandese, che presentò il primo elettrocardiografo, che era grande come un armadio, nel 1901. Bene, questo insieme alla scoperta dei raggi X, che è avvenuta alla fine dell'Ottocento, è stato il contributo che la fisica ha dato alla diagnostica cardiologica, ma anche medica in generale, dando una svolta radicale alle capacità diagnostiche dei medici. L'elettrocardiogramma a tutt'oggi è l'unico strumento che consente di studiare, di valutare e di registrare l'attività elettrica del cuore. Una brevissima parentesi: il cuore va considerato come un motore. C'è una parte meccanica, che è il muscolo che si contrae, le valvole che si aprono e si chiudono, e una parte elettrica. Ogni contrazione è preceduta da un'attivazione elettrica del cuore. L'elettrocardiogramma è in grado di registrare questo fenomeno.
Quindi, dottor Santarone,
okay, no, vai tu.
L'elettrocardiogramma è necessario fare subito, perché lei dice è molto necessario, nonostante tutto.
È molto importante l'elettrocardiogramma, perché non dà solo io. La sua funzione principale al giorno d'oggi è quella di studiare l'attività elettrica, ma un cardiologo esperto, guardando un elettrocardiogramma, è in grado di dire se c'è un'ipertrofia del ventricolo sinistro, se ci sono gli esiti di un infarto cardiaco. E poi non dimentichiamo che in corso di infarto miocardico acuto è l'elettrocardiogramma che guida alla terapia più adatta in quel momento. Quindi ha un valore importantissimo da questo punto di vista.
E gli enzimi?
Beh, adesso gli enzimi sono una conferma dell'avvenuto infarto. Dell'avvenuto infarto. Certe volte l'infarto è così piccolo e così limitato che l'elettrocardiogramma è poco o per nulla modificato. Se però c'è un rialzo delle troponine, perché oggi parliamo di troponine, di queste sostanze che vengono rilasciate dal muscolo cardiaco danneggiato, si può fare diagnosi di infarto anche con un elettrocardiogramma poco alterato.
L'elettrocardiogramma sotto sforzo come si pone?
Bene,
rispetto all'elettrocardiogramma classico?
Domanda giusta. Ci sono tre tipi di elettrocardiogramma. C'è l'elettrocardiogramma di base, standard, che è quello di cui abbiamo parlato finora. Poi c'è l'elettrocardiogramma da sotto sforzo. E poi c'è l'elettrocardiogramma secondo Holter. Quindi passiamo a dire qualcosa sul test da sforzo. Il test da sforzo ha il compito di valutare la risposta dell'organismo a richieste superiori rispetto alle condizioni di riposo. In questo modo, se ci sono delle ostruzioni coronariche, cioè se le coronarie sono ristrette per il processo aterosclerotico, e quindi sotto sforzo, immaginate come il tubo della benzina che porta benzina al motore. E quando il motore va al minimo, la benzina che passa attraverso il tubicino ristretto è sufficiente. Come si accelera? Il motore perde colpi perché non è sufficiente la quantità di benzina che arriva al motore. Un po' la stessa cosa avviene col test da sforzo. Il test da sforzo, quindi, una delle prime indicazioni del test da sforzo è quella di valutare se le coronarie sono pervie e se consentono un passaggio di sangue sufficiente anche durante sforzo strenuo.
Guarda, però ci sono alcune volte queste cose. Allora, io mi ricordo, amico, a mattina fa il test da sforzo, normalissimo, alla sera ha un infarto. Io ti posso assicurare che comincio a pensarci.
Osservazione giustissima che mi dà l'occasione di dire una cosa, che il test da sforzo ha una sensibilità, poi dirò cosa vuol dire, e una specificità che non sono del 100%. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei falsi negativi, cioè uno è malato e fa un test d'asporto normale come quello della persona che hai citato. Viceversa, ci sono delle persone sane che hanno un test d'asporto che appare patologico. Quindi è un esame di primo livello, di screening direi quasi, che però se sussistono dei forti dubbi che il paziente sia malato perché si tratta di un paziente a rischio che ha avuto dei dolori al petto sospetti, bisogna fare ricorso a indagini più approfondite.
Ci fermiamo un attimo, possiamo fermarci un attimo e sentiamo la prima canzone.
I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight.
Ah, no, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met
an angel in person.
She looks perfect. I don't deserve it. You look perfect tonight.
dottor Mauro Santarone, cardiologo, libero professionista. Stiamo parlando della diagnostica cardiologica strumentale di base. E l'ultima domanda è stata quella dell'ECG da sforzo. E io ti faccio questa domanda: perché è utile sottoporsi a questo test?
È un test che consente di valutare se il flusso coronarico è sufficiente quando il cuore è sottoposto a uno sforzo, consente di valutare se compaiono aritmie da sforzo, consente di valutare il comportamento della pressione arteriosa durante sforzo. Quindi dà diverse informazioni. Bisogna dire che soprattutto quando il test da sforzo viene fatto con l'intento di valutare se c'è una malattia coronarica o no, la negatività del test da sforzo in presenza di sintomi molto sospetti in soggetti ad alto rischio cardiovascolare non deve dar luogo alla cessazione del processo diagnostico, ma viceversa deve portare a approfondire mediante altri esami, dei quali sarebbe troppo lungo parlare, ma li cito soltanto: ecocardiogramma da stress, scintigrafia miocardica, angiotac coronarica, eccetera.
Ecco, dottore, volevo chiedere, qual è la malattia cardiologica che compare con maggior frequenza? E poi, a quale età è più facile ammalarsi di coronaropatie ischemiche? E poi, si ammalano di cuore più le donne o gli uomini?
Allora, parto da questa ultima domanda e rispondo dicendo che le donne, fino a che sono in età fertile, hanno una sorta di protezione di tipo ormonale che le rende non dico immuni, ma rende molto minore il rischio cardiovascolare rispetto a uomini della stessa età. Una volta entrate in menopausa, il rischio cardiovascolare si pareggia tra uomini e donne, e purtroppo la terapia ormonale sostitutiva che serve per togliere alcuni sintomi della menopausa, eccetera, eccetera, non ha dato dimostrazioni di ridurre il rischio, cioè di mantenere quel vantaggio che le donne hanno nell'età premenopausale. L'età, quando uno inizia ad ammalarsi, ci sono degli studi che hanno dimostrato che il processo di aterosclerosi coronarica è un continuum che può iniziare addirittura nell'infanzia. Poi ovviamente col passare del tempo le placche che si formano all'interno delle coronarie possono cominciare a dare dei problemi, che sono essenzialmente l'angina, quando il flusso coronarico è ridotto sotto sforzo, e l'infarto, quando la placca si rompe. Questo di solito avviene statisticamente dopo i 50 anni e l'età è un fattore di rischio.
Cioè, e il fumo?
Il fumo è grosso fattore di rischio, ma non solo di rischio cardiovascolare. Non dimentichiamo che il fumo è un fattore di rischio, per esempio, per la formazione degli aneurismi dell'aorta addominale, è un fattore di rischio per il cancro del polmone, per il cancro della vescica, quindi, e per il cancro del laringe. Quindi il fumo è un vero nemico dell'uomo.
Dottor Santarone, abbiamo parlato di angina, di infarto, non abbiamo parlato di scompenso. Cos'è lo scompenso cardiaco?
Lo scompenso cardiaco è una situazione in cui il cuore non è in grado di pompare una quantità sufficiente di sangue per mantenere l'integrità dei tessuti che devono essere nutriti. Esiste però anche un tipo di scompenso meno conosciuto fino a pochi anni fa, oggi più meglio studiato, che è il cosiddetto scompenso diastolico, che in sostanza è uno scompenso in cui la pompa è normale, cioè riesce a pompare una quantità di sangue sufficiente, ma a prezzo di un notevole aumento delle pressioni all'interno del cuore. Quindi si parla di scompenso cardiaco con funzione sistolica conservata. E, quindi è molto diverso dal...
Certo, dottore, dopo tutto quello che lei dice, la cosa più importante penso che sia la prevenzione. Cioè la prevenzione è utile... Cioè è importante nel cambio, nello stile di vita? Cioè è quella la prevenzione?
Noi sono stati identificati dei fattori di rischio ben documentati dagli studi. La prevenzione consiste nel cercare di eliminare i fattori di rischio modificabili, perché ci sono dei fattori di rischio che non sono modificabili, che sono la nostra genetica, importantissima, e purtroppo ad oggi noi non siamo in grado di intervenire su questo. E per questo quando si trovano persone che hanno i genitori che hanno sofferto infarti in età giovanile, fratelli operati di bypass in età giovanile o infartuati in età giovanile, questo è uno dei fattori di rischio più gravi. Allora, siccome su questo fattore di rischio non possiamo intervenire, dobbiamo cercare di essere molto rigorosi nella eliminazione dei fattori di rischio modificabili, che sono l'ipertensione, il diabete, l'obesità, la sedentarietà, il fumo.
Tutto qua.
E l'ipercolesterolemia.
Mi devi parlare dell'elettrocardiogramma dinamico. L'hai detto prima, hai detto secondo Holter, e quando è utile e quando bisogna eseguirlo. Cioè, perché bisogna eseguire un esame di questo tipo?
Ma dunque, l'Holter permette di evidenziare delle aritmie occasionali che non si riescono a cogliere facendo l'elettrocardiogramma standard, che dura pochi minuti.
Cioè, in poche parole, sarebbe quello che tu avresti durante la giornata.
Durante la giornata. È una registrazione che può durare 24-48 ore, adesso poi ci sono apparecchi che consentono anche delle registrazioni.
Scusami, quando vai in giro con quella specie di...
Esattamente, è un piccolo strumento a batteria portatile collegato a dei cavi che vengono collegati alla cute tramite elettrodi e registrano un elettrocardiogramma che grazie a questa invenzione, Holter è il nome del fisico americano Norman Holter, che ha inventato questo strumento nel 1960.
Ma questo è meglio allora di qualunque elettrocardiogramma, perché tu ce l'hai tutta la giornata.
No, non è meglio perché non dà le 12 derivazioni standard dell'elettrocardiogramma. Quindi serve soprattutto, ma non solo, ma soprattutto per lo studio del ritmo. La morfologia complessiva dell'elettrocardiogramma non viene evidenziata dall'Holter, perché l'Holter è al massimo 1, 2 o 3 derivazioni contro le 12 dell'elettrocardiogramma completo standard a riposo. In ogni caso, nessuno, prima di fare un Holter si fa un elettrocardiogramma standard a riposo e poi la registrazione. L'Holter serve essenzialmente per lo studio delle aritmie, sia quelle rapide che quelle lente, parossistiche, cioè occasionali, che non si riesce a cogliere facendo l'elettrocardiogramma nello studio del medico. Devo dire che l'Holter però in alcuni casi consente anche di vedere dei segni di ischemia da sforzo.
Ed è per questo che quando io l'ho messo mi hanno detto fai anche le scale, fai tutto, segna quello che fai durante la giornata, che è diverso dal normale, e così?
È per questo, prima di tutto per vedere se lo sforzo induceva delle aritmie che non comparivano a riposo, e poi anche per studiare il tratto ST, che è questo segmento del tracciato elettrocardiografico, che in caso di ischemia del cuore, di sofferenza coronarica del cuore, tende a modificarsi.
Quindi, dottor Santarone, riassumendo, quali sono le indicazioni cliniche all'Holter? Quando io mi devo sottoporre all'Holter? E poi è doloroso? È invasivo o no?
No, assolutamente non è invasivo. Gli elettrodi vengono incollati sulla cute, l'apparecchietto viene fissato con una cintura alla vita.
Preparazioni particolari non ce ne sono?
Non ci sono nessuna preparazione particolare, c'è un diario. Perché è interessante vedere se in occasione di una certa modificazione dell'elettrocardiogramma, vedere quale attività il paziente stava compiendo. L'indicazione classica è quella che ho già detto, cioè quando il paziente lamenta delle palpitazioni oppure degli svenimenti inspiegabili. E c'è il sospetto che le palpitazioni siano delle aritmie vere e proprie, oppure che gli svenimenti siano legati a un rallentamento eccessivo del battito cardiaco, questa è l'indicazione classica all'esecuzione dell'Holter.
I vantaggi sono quelli, cioè il vantaggio dell'Holter è notevole, cioè è un passo avanti molto importante.
È un passo avanti importantissimo, e adesso per completezza non so se sapete che esistono degli apparecchietti che si chiamano loop recorder, che vengono inseriti sotto cute e che attraverso un intervento chirurgico ridicolo, perché vengono inseriti, si dà un punto sulla cute, e questi possono essere tenuti fino ad un anno e possono essere interrogati. Non è necessario, per poter vedere cosa è successo, tirarli fuori dalla cute, dal sottocute, ma con degli strumenti di lettura dall'esterno si può studiare. Il paziente dice: sono svenuto. Si può, senza togliere il loop recorder, andare a vedere che cosa era successo in quel momento in cui il paziente è svenuto.
Seconda canzone, Vladimir, grazie.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. Bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with
with the shape of you.
When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like,
girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Dottor Mauro Santarone, vi ricordo, cardiologo, libero professionista, e stiamo parlando della diagnostica cardiologica strumentale di base. Caro dottor Santarone, cos'è il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa e a cosa serve?
Dunque, il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa, detto anche olterpressorio per l'analogia con l'olter, con l'elettrocardiogramma secondo olter, consiste nella misurazione della pressione arteriosa a intervalli che vengono prestabiliti con un apparecchio che viene portato con una cintura alla vita, viene collegato a un bracciale. E periodicamente questo bracciale viene gonfiato e sgonfiato e viene rilevata la pressione arteriosa. Le attuali linee guida per la diagnosi e il trattamento dell'ipertensione arteriosa indicano che il monitoraggio ambulatoriale dovrebbe essere considerato nel caso di una elevata variabilità della pressione durante la stessa visita o in visite differenti, oppure quando c'è una notevole discrepanza tra la pressione arteriosa misurata a casa e la pressione arteriosa misurata dal medico. Avrete sentito parlare addirittura di ipertensione da camice bianco, cioè come se l'andare dal medico creasse uno stato di agitazione, una preoccupazione che fa alzare la pressione. Non sempre è così. Queste sono le indicazioni classiche, però il monitoraggio è molto utile anche per valutare se una certa terapia antiipertensiva impostata è sufficiente a mantenere valori pressori normali senza eccessivi abbassamenti della pressione.
Quindi ti voglio chiedere questo: se io faccio questo esame, vengo a sapere se eventualmente di notte io non mi accorgo c'ho la pressione alta, oppure se ce l'ho in determinate ore della mattina o del pomeriggio. Quindi dipende anche dal farmaco che io uso. Quindi posso usare un farmaco che ha 24 ore di emivita, oppure un farmaco che devo prendere alla sera, lo so. E questo infine?
Questo è una considerazione perfetta, nel senso che ci sono dei pazienti, per esempio, che hanno un rialzo pressorio confinato alle prime ore del mattino, altri che al mattino hanno una pressione addirittura bassa e poi la pressione si alza verso sera. Quindi il medico, il cardiologo, nel prescrivere i farmaci dovrà tenere conto di questo aspetto temporale delle variazioni della pressione.
Dottor Santarone, in questi ultimi anni la cardiologia si è arricchita anche di un altro test, l'ecocardiografia. Per una diagnosi cardiologica, diciamo, ancora avanzata, ecco. In cosa consiste?
L'ecocardiografia è stata introdotta nata in Italia all'inizio degli anni 70 con apparecchiature antidiluviane che via via, ma rapidamente, sono diventate molto sofisticate e capaci di dare informazioni di molto approfondite. Se l'elettrocardiogramma è lo strumento per studiare l'attività elettrica del cuore, l'ecocardiogramma è lo strumento per studiarne l'attività meccanica. In sostanza, l'ecocardiogramma permette di valutare le dimensioni delle camere cardiache, gli spessori delle pareti muscolari dei ventricoli, la funzione di contrazione e di rilasciamento dei ventricoli, e poi la morfologia e la dinamica degli apparati valvolari. Con l'integrazione Doppler, che è una che sfrutta sempre gli ultrasuoni e che è ormai oggi obbligatoriamente collegata all'ecografia bidimensionale, è possibile studiare la velocità del sangue all'interno del cuore e dei vasi, e permettendo, per dire una sua funzione molto utilizzata, in caso di malattia valvolare, di stabilirne la gravità, di graduarne la gravità. Un restringimento della valvola aortica, osservando la valvola, può sembrare grave, ma lo studio Doppler può invece dirci che non è grave, che è di media gravità, e viceversa.
Quindi, dottor Santarone, se io ho bisogno di questi esami e vengo da lei, lei a livello ambulatoriale è in grado di farmi questi esami e di valutare la situazione cardiaca. Cioè non c'è bisogno di andare in ospedale e farmi ricoverare per... cioè una semplice visita più queste cose il dottor Santarone è in grado di dare.
Sì.
E di evidenziare eventuali...
Giustissimo. Oggi io ritengo che una visita cardiologica, soprattutto la prima visita cardiologica, cioè quando non si conosce ancora il paziente, debba essere corredata da elettrocardiogramma ed ecocardiogramma. Magari l'ecocardiogramma non deve essere necessariamente eseguito con tutti i crismi delle misurazioni più fini, ma l'ecocardiogramma, che io chiamo ecocardioscopia, permette di valutare all'occhio esperto in pochi istanti se il cuore è normale o no. Parlo dell'aspetto meccanico del cuore, del funzionamento delle valvole, delle dimensioni, spessori parietali e funzione diastolica.
Io ti faccio una domanda, non so se tu riesci a rispondermela adesso, ma si parlava di ecocardiografia transesofagea. Mi spieghi che cavolo è?
Allora, sì, bene. L'ecocardiografia transesofagea, introdotta in Italia nei primi anni 90, consiste, può assomigliare come tipo di esame a una gastroscopia, perché si entra nell'esofago con una sonda. Ci si pose una piccola precisazione anatomica. L'esofago ha un tratto del suo decorso è esattamente posteriore all'atrio sinistro del cuore. Cosa vuol dire? Che tra quindi il trasduttore e il cuore non si frappone polmone, l'aria conduce male gli ultrasuoni, e non si frappongono ossa, come può succedere nel fare l'esame transtoracico, cioè dall'esterno. L'ecotransesofageo è un esame che viene eseguito in alcune situazioni in cui si vuole vedere molto bene, si vogliono vedere molto bene delle strutture che dall'esterno non si riescono ad osservare con precisione. Faccio un esempio. Endocardite batterica. Sulla valvola si formano degli aggregati di batteri, magari molto piccoli, dall'esterno non si vedono. Si fa un eco transesofageo e l'eco transesofageo permette di vedere anche questi piccoli aggregati. Quindi si fa diagnosi di endocardite batterica che non era possibile con l'esame transtoracico.
In ospedale obbligatorio.
Direi di sì, anche se non è un esame pericoloso.
Se io volessi venire da lei perché sono in una certa condizione, voglio usufruire della sua esperienza, di quello che lei dice, perché mi ha veramente convinto, come faccio a venire da lei?
No. Non voglio farmi pubblicità, diciamo che chi vuole trovarmi può cercare il mio nome su internet.
Salutiamo il nostro caro ospite, dottor Mauro Santarone.
Grazie.
Sicuramente quello che hai detto sarà ascoltato dai nostri radioascoltatori, però abbiamo bisogno di delucidazioni per altri esami. Quindi tra poco ti chiameremo e tu sicuramente verrai da noi. Grazie a tutti, saluto a tutti.